leggermente, dolcemente. Incomincia, incomincia a sussurrare. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce. Sibilando. Va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoruscendo, lo schianazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il volo, la tempesta che nel sempre la foresta, la fischiando, rotolando, e di fatto rorgerar, alla piccola bocca scoppia, si propaga, si raccoppia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Messino calunniato, affittito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte la cremor. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. E il meschino calunniato, affilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Si fa crepar, si fa crepar, si fa crepar.
E iniziamo con un ascolto rossignano. La calunnia è un vanticello dall'aria, dal barbiere di Siviglia, per iniziare questa puntata di Voi che sapete, tutta dedicata all'umorismo, ridere con la musica, aspetti socioculturali, delle dinamiche che suscitano divertimento. Saluto innanzitutto Giovanni Conti, che ci ha raggiunto in studio.
Buongiorno, buongiorno Martino, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi cerchiamo di capire appunto quali sono queste dinamiche, perché la musica è uno degli strumenti principali, potremmo dire, ce lo confermeranno i nostri ospiti, attraverso cui esprimere delle forme di umorismo. L'umorismo richiede tanti elementi. Naturalmente, visto che come esseri umani siamo coinvolti, bisogna anche capire quale è il ruolo dell'essere umano volontariamente o involontariamente, riusciamo a poter ridere delle cose e anche fare ridere gli altri. Ma come si applica tutto ciò alla musica? Ci sono tanti modi.
Beh, sì, ci sono. Innanzitutto bisogna essere in grado di riconoscere, un po' come anche nel linguaggio, l'incongruenza per poterne ridere, no? Tra quello che forse ci aspetteremmo e quello che effettivamente arriva.
Eh sì, va bene. Forse ne capiremo di più noi che non siamo addetti all'umorismo in musica attraverso i nostri ospiti. Iniziamo dal primo, il direttore d'orchestra, l'attore, violista, arpista e divulgatore musicale Noris Borgogelli. Buongiorno maestro.
Buongiorno, è un grande piacere tornare alla vostra radio.
Piacere nostro. Dunque il tema è ampio e... Lei sicuramente sentendo questo titolo, ridere con la musica, le verranno in mente delle situazioni e anche concrete, vissute da lei o vissute da altri di cui lei ha conoscenza.
Ma guardi, cioè l'argomento è molto interessante, anche molto ampio, come ha detto lei, perché no, l'umorismo in musica in un certo senso, no? Ridere con la musica, ridere con la musica si può, ma non solo con la musica fatta ad hoc. Per esempio, siete partiti con un capolavoro che è La Calunnia in Venticello, l'aria di Don Basilio, e io penso che insomma un'area del genere, oltre ad essere un gran banco di prova per il cantante, che deve avere anche delle doti attoriali notevoli, beh, sia già un capolavoro di umorismo, di ironia e di tante altre cose, e quindi penso che sia quasi impossibile non ridere di una cosa del genere, perché a parte il testo, il libretto di Barbero di Siviglia è favoloso, come è favoloso per esempio il libretto di Jacopo Faretti di Cenerentola. E quindi la domanda mi mette un po' in difficoltà, perché non saprei anche dove cominciare, dove appigliarmi, perché gli spunti sono tanti, gli autori che hanno fatto dell'umorismo in musica sono tantissimi, cioè si può partire, io penso, già dai madrigalismi, no?
Sì, certo, è un diciamo così, un aspetto che copre un ampio spettro temporale. Ci sono esempi o tentativi, poi dipende dalle epoche che viviamo, di essere in qualche modo, di portare un po' dello humor attraverso la musica, lo troviamo anche nell'antichità,
certo.
Troviamo esempi nella musica medievale, il Rinascimento poi si scatena in certe situazioni che sono anche, come dire, imbarazzanti certe volte. Il melodramma, lo ricordava lei, è la più vicina a noi forse temporalmente, ma è un habitat estremamente florido da questo punto di vista. Sicuramente, questo è diamo un giudizio di merito, forse dopo l'esperienza appunto del melodramma questo aspetto è andato un po' scemando. Lei che impressione ha?
Oddio, adesso... Purtroppo la musica di oggi...
non c'è musica di oggi che fa ridere, ma questa è un'altra cosa.
Appunto, mi ha tolto le parole di bocca, guardi. Volevo essere un pochino più, diciamo, ecco, più eufemistico, ma sì. Magari il passato recente, io per esempio un autore che trovo molto umoristico è Dmitri Shostakovich,
certo,
che ci ha lasciato degli esempi secondo me formidabili. E, per quello che riguarda la mia esperienza, non so, io appunto, no, sono direttore d'orchestra, sono anche strumentista e divulgatore, come dice lei, e soprattutto a me piace molto, quando ho la possibilità, quando alcuni concerti lo permettono, no, di parlare con il pubblico e di far capire anche al pubblico certe dinamiche, anche in musica molto seria, no, che alle volte nasconde dei meccanismi estremamente umoristici, soprattutto per noi esperti e addetti al mestiere. No, basti pensare, no, a certe sorprese che avvengono, no, in certe armonie o in certi effetti orchestrali,
certo,
che lo stesso Haydn, Mozart e tanti altri hanno usato. Beethoven, secondo me Beethoven alle volte, no, è sempre associato, no, a questo, no, un compositore di spera, che per carità lo è stato, ha avuto una vita insomma in un certo senso terribile, no? Però io alle volte trovo grande umorismo nella musica di Beethoven, e no, questi contrasti immediati. Sto pensando adesso, dovrò suonare la seconda di Beethoven, e quindi in quella sinfonia io trovo tanto umorismo. No, pensare anche all'ultimo movimento, no? Sberlefo, questo sghignazzo quasi. E quindi, ecco, già saper leggere il codice, chiaramente, no? Per capire l'umorismo, come dicevate, no? Bisogna, insomma, essere in due almeno e parlare la stessa lingua, chiaramente. Molte cose, purtroppo, il pubblico di oggi, forse anche quello di allora, forse non lo colgono. Ma per noi addetti ai lavori, insomma, è un po' una miniera, no? Una partitura come appunto la seconda sinfonia di Beethoven, che ha tanti contrasti, no? Il
Certo.
terzo movimento lo stesso. Adesso sto veramente andando a braccio, non mi sono preparato, mi devo scusare per questo, ma
Ma ci
passa
mancherebbe.
molto veloce, quindi sto andando veramente a istinto, come si suol dire. Per esempio, nel terzo movimento, nello scherzo, c'è questo arpeggio che a me ha fatto sempre tanta allegria, no? Quasi un po' calido di un cantante, no? Ma
Certo.
poi subito pianissimo e riparte l'esplosione. Cioè, musica estremamente gioiosa, divertente e alle volte anche ironica, quindi forse non sto rispondendo nella maniera giusta,
No,
perché
no,
sto
no, perché ci
perdendo in tanti
sono.
meandri,
Credo
però
che ci sono diverse
cioè, non è,
sfumature nel problema.
capisce, non possiamo, no, cioè, l'ironia è veramente, in musica è un argomento estremamente complesso, ampio e cioè, si presta a tante interpretazioni anche. Un conto è un'opera buffa, lì c'è la comicità, chiaro. Ma nella comicità c'è anche tanta ironia. Ecco, un altro flash che mi viene in mente, sto pensando a Gianni Schicchi, no? È un'opera buffa, ok, ma dentro c'è veramente, c'è un genio di ironia. E adesso mi viene in mente, per esempio, il piccolo passaggio, quando il medico dice, no? Ha avuto il beneficio ai parenti, altro che, e c'è Fagotto che cosa fa? Fa una scaletta discendente che ci fa capire che Bosonati se l'è fatta addosso,
Sì,
perché
certo.
già la notte prima, no? Il Fagotto nel registro grave. E io quando sento queste cose mi sbellico dal ridere ancora dopo aver suonato Gianni Schicchi, non
Certo.
so quante volte. Cioè il cogliere lo stesso Verdi, voglio dire, riesce ad essere estremamente ironico, oppure, non so, associare certi stilemi musicali ad opere serie. Per esempio, Trovatore, no? Opera serissima, complicatissima, tragica, bella, musica bella, anche se molti la contestano, però non so, alle volte ci trovo un pochino di ironia nelle sue cabalette, no? Ma in tutte le cabalette verdiane, capito? C'è quel piglio un po' da passerella alle volte,
Chiaro.
con tutto il rispetto che ho per Verdi, ci mancherebbe altro, ma quando sento, no, nel concertato del finale del secondo atto, per esempio, no? Il Conte di Luna, no? Leonore, cioè, è un momento topico, tragicissimo, però lui usa quasi una forma di tango. Però è efficacissimo in quel momento. O tutte le cabalette contestatissime di Attila, per esempio, no? Sembrano tutti galop, capito? Forse era la musica che lui aveva scritto e riciclato, no? Quando era giovane, no? A Busseto, no? Le marce, le balle, no? Le contraddanze, eccetera. Quindi non lo so, però Verdi casca sempre in piedi, tutto funziona. Però se si
Certamente.
fa, no, l'analisi al microscopio, si scoprono delle sorprese. Dici, ma tu pensa a cosa ha scritto questo qua, no? L'accompagnamento delle viole e dei secondi. Secondo me è estremamente esilarante,
Non c'è dubbio.
tecnicamente. Poi a livello di impatto teatrale scenico è un capolavoro, non si discute. Ma io ogni volta che arrivo a quel momento, quando lo suono, mi guardo sempre con la spalla dei secondi che ci suoniamo dalla vita insieme e ci viene, insomma, l'occhio sorride, ma suoniamo convinti, con la convinzione che è una scena drammatica, topica, però c'è questo che mi vengono in mente un film con Silvana Mangano che non mi ricordo, che aveva questo tipo di così, però ecco,
Mi sembra
queste
di
sono
vedere.
mie
Mi
considerazioni.
sembra di vedervi dalla descrizione.
Sì, ma è l'amore immenso che abbiamo per questa musica, per l'opera, capisci? Capisci? Non è uno sberlefo nostro, ma è un compiacimento.
Certo,
Un
certo.
compiacimento nel riconoscere la genialità di Verdi.
Certo. E poi, ecco, ci sono, lei con questi numerosi esempi ha sottolineato il fatto che ci sono sensibilità diverse e capacità diverse di raccogliere e di cogliere questi input umoristici o ironici che vengono dalle scritture musicali. Evidentemente, addetti ai lavori, come diceva lei, fanno meno fatica o lo colgono più facilmente. Il pubblico a volte ha bisogno che le cose siano fortemente palesate. Andiamo ad ascoltare un esempio che la coinvolge in prima persona.
E continuarono il loro battibecco. L'anatra nuotando avanti e indietro nello stagno e l'uccellino saltellando lungo la riva. Improvvisamente Pierino trasalì. Aveva visto il gatto strisciare tra l'erba. Il gatto pensava, mentre l'uccello è impegnato a discutere, io la acchiappo, e avanzò silenziosamente verso di lui sulle sue zampe di velluto. Gridò Pierino e in un lampo l'uccellino fu sull'albero.
E abbiamo sentito ovviamente un estratto dal Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev con Noris Borgogelli alla direzione e voce narrante assieme all'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini. L'umorismo è forse una chiave proprio per raggiungere soprattutto i pubblici più giovani?
Ma Pierino e il lupo è un capolavoro fra i capolavori, perché qui Prokofiev penso che si sia superato in tutto, perché qui appunto io soprattutto quando spiego l'inizio come Prokofiev voleva, no? I temi, gli strumenti associati, le caratteristiche, cioè tutte le volte che faccio Pierino cioè, le risate sono assicurate, ma non sono risate, cioè sono risate pensate, perché il pubblico capisce tante cose, anche i giovani. Ultimamente, qualche giorno fa, con l'Orchestra Sinfonica Rossini, eravamo a Campobasso, abbiamo fatto la matinée per gli studenti e la serale. Beh, gli studenti al mattino sono stati straordinari, ci sono stati di silenzio, un coinvolgimento totale, perché hanno capito il messaggio musicale, hanno capito, no? No, che cos'è il tema, la caratteristica dei vari strumenti, dei personaggi, e quindi è lì, io penso che l'umorismo, l'ironia e la satira anche in Pierino e il lupo, che è un capolavoro. Non dimentichiamo che forse è la composizione più suonata al mondo di Prokofiev, che ha scritto tantissima bellissima musica, sinfonie straordinarie, e qua insomma per me è sempre una gioia farlo, perché ho sempre modo di provare altri spunti, sottolineare altre caratteristiche, appunto perché si parla di tempo, di andamento, di no, come con la musica, no, si possono descrivere le cose, non solo l'onomatopea musicale, ma proprio la caratteristica, no, di un animale. Per esempio abbiamo sentito il gatto, nei famosi passi felpati del gatto, no, che è in agguato dell'uccellino, no, e che questo tema un po' di noccolato, no, contorto dell'anatra, ovviamente con lo strumento del lobo e con questa voce nasale che sembra di vedere il personaggio. Poi io magari ogni tanto qualche accenno lo faccio anche quando dirigo dei movimenti, no, degli animali, quindi il pubblico in questo modo, cioè, è totalmente coinvolto e comprende perfettamente che cosa voleva dire Prokofiev. Ovviamente c'è un testo che aiuta, ma la musica è talmente esplicita, e poi lì succedono cose estremamente, come il tema del nonno per esempio, è straordinario, no? Che se non ricordo male L'incipit riguarda proprio una frase, un'esclamazione tipica russa, no? A što tagda, che vuol dire che cosa faresti, una cosa del genere. Quindi c'è una genialità dietro questa cosa, e per far ridere è molto difficile, far piangere è più facile. Far ridere bisogna avere una grande intelligenza, una grande cultura soprattutto. E appunto tutta la scuola russa, insomma, ce l'ha insegnato, lo dicevo prima con Shostakovich, insomma, ci sono dei momenti, secondo me, estremamente esilaranti. Oppure un compositore, no, Belaborto, per esempio, no, nel suo concerto per orchestra, no? Pensare all'intermezzo interrotto, per esempio, no? Che si rifà un po' a Shostakovich, capito? Un quel glissato dei tuoi tromboni. Se non è umorismo quello, ironia anche, o presa in giro, no? No? Insomma.
Certamente.
No, io mi spiace, non so se rispondo a tono, ma
Va
questo
benissimo, va
argomento è
benissimo, maestro.
estremamente coinvolgente e affascinante, che mi perdo continuamente in mille rivoli.
Beh, la capiamo. Intanto ci ha raggiunti Ilaria Barontini, autrice del libro Musica e Umorismo, itinerari di ascolto nella musica seria, ma non troppo, con un'escursione nella musica leggera, ma non troppo. Buongiorno, Ilaria Barontini.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille dell'invito. Buongiorno a tutti.
Grazie a lei di essere con noi. Senta, poco fa il maestro Borgogelli diceva: far ridere è difficile. Quando poi c'è di mezzo la musica, la cosa come diventa?
Diventa ancora più amplificata e ancora più inspiegabile e misteriosa, perché si parlava, ho ascoltato la bellissima versione Il Pieni nel Lupo, e anche solo questo, insegnare divertendo, è qualcosa di veramente potente e divergente, e che favorisce il pensiero e rende liberi e anche abbassa la distanza che ci può essere tra insegnante e studente, in un modo però che rispetta delle regole del gioco da riscrivere continuamente insieme. Ecco, questo binomio, direbbero Dario Fantastico, musica e umorismo, mi ha sempre affascinato, e l'ampio ventaglio di possibilità espressive offerte dalla musica comprende l'umorismo, ma ci imbattiamo appunto come può il comico scaturire dai suoni. Quando c'è un testo, una presenza di una voce recitante o di canto, non ci sono dubbi sull'intenzionalità dell'opera musicale, ma il tema diventa più veramente misterioso quando c'è la musica pura, assoluta, sciolta da ogni vincolo, e che quindi può trasmettere sensazioni indefinite, tra cui l'allegria e la leggerezza. Gli autori con tratti umoristici, gli autori ci hanno lasciato composizioni con tratti umoristici da citare, analizzare e ascoltare, sono moltissimi. E volendosi soffermare su alcuni aspetti, potremmo analizzare, come avete proposto, La calunnia è un verticello, cioè opere buffe di Rossini, in cui il testo c'è, ma viene incrementata la vis comica con il ritmo, con un ritmo incredibile che questo compositore di opere, che è diretto continuatore del melodramma settecentesco, veramente rende stravolto il testo, perché si fonda sul ritmo, che è l'elemento principale delle sue opere buffe. La calunnia è un verticello in particolare è qualcosa di dirompente, perché c'è la meccanizzazione della parola, quindi si tratta di canto parlato, canto sillabico, quello più vicino al parlato, appunto. E poi c'è un incredibile commento ironico sia in apertura da parte degli archi, i violini, che poi vengono interrotti da rapidi interventi dei legni, flauti o clarinetto, che hanno delle acciaccature, poi un movimento accordale degli archi che sottolinea i significati del testo, fino a sparire del tutto e a lasciare incomincia a sussurrare praticamente da sola questa frase, e poi dal niente riprende il pianissimo sottovoce, un accompagnamento in quartine di note ribattute. in progressione, il famoso colpo di cannone, e fino a scatenarsi nel un tremuoto, un temporale, e dopo il ciclone un'altra pausa in attesa. E la voce che del sacrestano, del sacerdote Don Basilio, di nuovo incalza. Quindi in Rossini sentiamo tutti i procedimenti che avvertiamo come comici, come incongruità, come è stato definito dagli studiosi. L'idea di
Certo.
un contrasto, di una di naturalezza, ritmi frammentati, discontinuità, oppure tanto regolari da sembrare quasi meccanici, scanditi esageratamente, quindi caricaturale, sbalzi di umore,
Certo.
strumenti improbabili che commentano. Basti pensare ad esempio a Largo al Factotum, la cavatina di Figaro, che ha un'entrata, prima di entrare in scena, fa un dialogo, questo baritono, improbabilissimo con l'orchestra. La la rallera, la la rallà, mentre è un parlare e rispondersi strumentale e vocale senza parole, veramente, veramente buffo e eccentrico.
Ilaria Barontini, nelle sue descrizioni c'è una convergenza con quanto ci sottolineava prima Noris Borgogelli. Volevo chiederle una cosa, proprio ripensando alle cose che dicevamo col maestro Borgogelli, in maniera un po' cattiva, io e lui a microfono dicevamo che, parlando della musica dell'oggi, che la musica dell'oggi è lei stessa oggi a far ridere per la qualità della musica, ma siamo cattivi e lo riconosciamo, mea culpa, anzi nostra colpa. Venendo a lei e al suo libro, lei nel suo libro parla anche di un'escursione nella musica leggera, ma non troppo. Ecco, venendo più vicino a noi temporalmente, questo concetto del ridere con la musica, o meglio degli aspetti umoristici e ironici, come si palesano?
Venendo all'oggi, prima di tutto le categorie del comico e del comico in musica sono in continua ridefinizione, perché abbiamo ascoltato Rossini e ne abbiamo parlato poco fa, e erano veramente scene che facevano smascellare dalle risate contemporanee, e noi oggi ne sorridiamo. Ecco, spesso si può ridere della musica di oggi se abbiamo un bagaglio di studi accademici tali che ci risultano delle decontestualizzazioni, delle forzature, delle sgrammaticature, delle musiche che ad esempio invece trovano molto a loro agio i miei studenti. Io sono insegnante al liceo musicale e noto con l'auricolare, due auricolari uno per uno, all'uscita della scuola, i cellulari anche sentiti così, senza cuffie, come un momento aggregante, e questi ragazzi che veramente parlano solo, è estremamente sillabico il canto che è di moda oggi, cantano sopra, ci parlano sopra, e quando fornisco materiali, basi su cui esercitarci, dico loro: vi voglio bravi come in quelle, perché ci sono delle variazioni e ripetizioni ritmiche veramente, anche direi raffinate in certi casi, perché sono micro variazioni per cui ci vuole un ascolto molto ricettivo e attento per andarci veramente insieme a alcuni trapper. Poi ci sono il merito. Allo stesso modo, magari dei ragazzi di oggi possono ridere della voce impostata, di melodrammi estremamente drammatici, seri, che per noi sono un'arte insuperata, e lì la cosa essenziale, secondo me, è prima di tutto non, perché la musica può essere veramente causa di rotture di amicizie, vedo. Invece questo io dico sempre ai miei studenti, ma anche ai miei conoscenti e amici: è bellissimo che ognuno abbia il proprio gusto, è bellissimo che ci siano dei gruppi che si riconoscono con delle musiche, e se noi siamo veramente aperti e vogliamo comprendere tutti i punti di vista, tutte le percezioni sono giuste.
Bene, qui si apre un discorso che merita un ulteriore approfondimento, perché a lei ha aperto una porta che è molto più di una porta. Quindi io, se voi siete d'accordo, mi riprometto di tornare fra non molto, molte settimane su queste tematiche a cui siamo giunti e di rinvitare entrambi, a partire dal maestro Noris Borgogelli, che ringrazio di essere stato con noi. Siamo in chiusura.
Grazie a voi, purtroppo in mezz'ora è questo un tema enorme.
Sì, e purtroppo i tempi della radio sono questi, ma ci ritorneremo. E Ilaria Barontini ci aveva sottolineato un brano per l'ascolto. Martino?
Sì, lo shampoo di Gaber, un grande capolavoro della musica umoristica.
Sono
bene,
d'accordo.
Allora ci facciamo tutti un bello shampoo in chiusura e salutiamo anche Ilaria Barontini e entrambi, li ritroveremo presto. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie, grazie. Tanto piacere, signore.